E oggi, martedì 3 marzo, si celebra la giornata mondiale della fauna selvatica, proclamata dal 2013 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E per noi qui ad Alphaville diventa questa l'occasione per riflettere sulla salute di flora e fauna selvatiche, sul valore della biodiversità e sulla necessità di proteggerla, un impegno che oggi più che mai è cruciale di fronte a una popolazione umana di circa 8 miliardi di persone che continua a crescere contro flora e fauna selvatiche che subiscono una pressione sempre più intensa a causa delle attività antropiche. Io inizio a dirvi un dato particolarmente angosciante. Pensate che negli ultimi 50 anni la dimensione media delle popolazioni globali di animali selvatici è diminuita del 73%. Questi sono i dati dell'ultimo Living Planet Report del WWF pubblicato nel 2024, un segnale allarmante da cui partiamo oggi. Francesca Rodesino.
Buongiorno Barbara e buongiorno a tutte le persone all'ascolto. Questa ricorrenza del 3 marzo è per noi quindi l'occasione per tornare a parlare di ecosistemi e biodiversità, di minacce a flora e a fauna e di politiche ambientali, con uno sguardo sul mondo e sulla Svizzera italiana. Per cui saluto subito i nostri ospiti. Buongiorno Susanna Petrone.
Buongiorno a tutte e tutti.
Lei è responsabile della comunicazione WWF Svizzera. E buongiorno e benvenuto anche a Tiziano Maddalena.
Buongiorno, buongiorno.
Lei è zoologo, è stato esperto cantonale del Centro di Coordinamento per la Protezione degli Anfibi e dei Rettili in Svizzera, coordinatore cantonale per i mammiferi e membro della Commissione Scientifica del Parco Nazionale Svizzero. Susanna Petrone, questa giornata coincide con la firma, era il 3 marzo del 1973, della CITES, la Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora Minacciate di Estinzione. Quindi partiamo proprio da qui. Come si arrivò a questa convenzione e quali indicazioni e regolamenti contiene l'accordo?
Sì, a suo tempo fu ovviamente una svolta storica, perché oltre 50 anni fa per la prima volta proprio la comunità internazionale decise che, e riconobbe comunque vada, che servivano delle regole comuni per proteggere le specie in pericolo, soprattutto per quanto riguarda il commercio illegale. Oggi questa è una giornata per ricordare quanto fauna e flora, perché spesso ci si dimentica che riguarda anche le piante e gli alberi, sono essenziali per la nostra vita quotidiana. E la convenzione stessa oggi disciplina oltre 40.000 specie in tutto il mondo ed è divisa in tre reparti, quelli meno a rischio, quelli molto a rischio e quelli che hanno bisogno invece a livello forse locale, cioè singoli paesi richiedono aiuto e perché quella specie esiste solo in quel paese e gli altri sostengono poi questo paese, che è essenziale perché ovviamente prima questa possibilità non c'era.
E dunque una convenzione che ad oggi rappresentano degli strumenti più potenti per la tutela e la conservazione della biodiversità, una convenzione che oggi include più di 180 stati membri. Fa piacere ricordare che la Svizzera fu uno dei primi paesi firmatari. Ecco, da quel momento, dal 1973, Tiziano Maddalena, in Svizzera in particolare, come cambiarono le politiche di tutela e di conservazione della biodiversità?
Sì, furono degli anni in cui furono varate diverse leggi anche a livello nazionale, poi riprese dai cantoni. Quindi è stato lì che c'è stato un grosso impulso e ci si è resi conto che lo sviluppo andava veramente troppo rapido, troppo forte e c'erano troppi danni anche. Quindi quello ha aiutato tanto. Inoltre il segretariato della CITES è in Svizzera, quindi è stato uno stimolo ulteriore quello.
Susanna Petrone, l'ultima conferenza delle parti della CITES, la ventesima, si è tenuta dal 24 novembre al 5 dicembre 2025 a Samarcanda. Quali sono le decisioni più importanti che sono state adottate in quell'occasione?
Beh, diverse ovviamente, poi sono dei lavori molto lunghi con diversi gruppi di lavoro. Quello che a noi ha fatto molto piacere, per esempio, è che gli squali ovviamente, che sono estremamente a rischio, basta pensare che ne perdiamo 1 milione all'anno, vengono pescati o pescati per finire nella zuppa o negli sashimi della pesca. sono ulteriormente protetti, che è un segnale importante, visto che spesso ci si dimentica anche degli oceani perché non sono davanti ai nostri occhi.
È certo, e noi vogliamo tornare ai dati, anche se ogni volta che vengono enunciati a me personalmente si torcono un po' le budelle. Dicevamo prima del Living Planet Report del WWF del 2024, che riferisce che in soli 50 anni la dimensione media delle popolazioni globali di animali selvatici è calata del 73%, oltre 1 milione di specie animali e vegetali sono a rischio di estinzione, le popolazioni in particolar modo in natura stanno crollando. Ecco, Susanna Petrone ci parlava prima di squali e oceani, insomma, lontani apparentemente da noi. Ci racconta meglio quali sono le specie e le regioni maggiormente colpiti da questa erosione tremenda?
E qui purtroppo dobbiamo tornare proprio agli ecosistemi, però d'acqua dolce questa volta, che ha perso l'85% delle popolazioni.
Ancora
quindi,
peggio.
Sì, sono messi peggio, con fiumi, laghi e zone umide profondamente a rischio. Questi sono quelli più sotto pressione. Poi abbiamo le regioni più colpite, secondo i dati che abbiamo, è l'America Latina, con un declino del 95%. È un dato scioccante, ed è provocato soprattutto anche dalla deforestazione. Ma dal nostro report, che esce ogni 2 anni, è emerso anche un messaggio ancora più importante, cioè mostra che dove si protegge, lì le popolazioni si riprendono. Quindi la conservazione funziona, non è un'utopia. Basti pensare anche adesso alla Svizzera stessa, con il gipeto che era scomparso dalle Alpi e oggi possiamo rivedere volare sopra le nostre montagne con oltre 200 coppie. E non è un successo per caso, è successo perché qualcuno ha deciso che ne valeva la pena e valeva la pena provarci.
Sì, poi al gipeto ci arriviamo sicuramente. Oceani, America Latina come le regioni più colpite, ma se restringiamo lo sguardo alla Svizzera italiana, Tiziano Maddalena, qual è oggi lo stato di salute della fauna selvatica e quali sono le principali criticità che incidono quindi sugli ecosistemi della nostra regione?
Sì, dipende molto dagli ambienti. Come diceva Susanna prima, gli ambienti acquatici sono quelli che hanno maggiormente sofferto. In effetti anfibi, libellule sono specie in forte declino, mentre altri ambienti come le foreste, che sono state protette già da oltre un secolo, lì le specie legate a questi ambienti soffrono di meno. Dopo chiaramente anche nell'agricoltura, una volta era tutto un lavoro fatto manualmente su piccole parcelle, quindi anche la fauna legata alle zone aperte, alle zone agricole, aveva il tempo di adattarsi, trovava il cibo. Adesso con queste estensioni lavorate in modo meccanico, chiaro che è più facile lavorarle, però le specie hanno meno spazio a disposizione.
Io proprio l'altro giorno sono andata a Meride e lungo la strada ho trovato i cartelli che indicavano, insomma, ai guidatori di automobili di stare attenti al passaggio di anfibi, in particolare immagino rani e rospi. Tra l'altro adesso stavo guardando proprio sul sito di WWF che fra febbraio e maggio è il momento caldo in cui si presta soccorso a queste specie animali, e infatti sono in cima, come dire, alla lista rossa delle specie minacciate in Svizzera. Tiziano Maddalena, voi siete 30 anni che studiate, monitorate la situazione degli anfibi in Svizzera. Qual è la situazione in particolare? Dicevamo come le zone acquatiche umide siano quelle, insomma, più colpite, e queste azioni di salvataggio che ogni anno vengono portate avanti, quale riscontro hanno e anche quale accoglienza da parte della popolazione civile? Perché poi dopo l'invito è anche alla popolazione civile. Io ricordo quando ero ragazzina ed ero scout, a maggio si andava a salvare rane e rospi. Poi non so però quale impatto reale abbia questo tipo di mobilitazione.
Sì, no, in effetti c'è grazie anche al WWF, che fa una grande pubblicità, ci sono centinaia di volontari ogni anno che lavorano, perché chiaramente le zone sono protette, le zone, i siti di produzione. Il problema è che gli animali non è che passano tutta la vita lì, ma passano il resto del tempo nei boschi o vanno in letargo altrove, e quindi devono spostarsi. E i collegamenti fra i siti di riproduzione e gli siti di alimentazione e di svernamento e ci sono le strade intramezzo che fanno un disastro. Comunque abbiamo diverse migliaia di animali salvati, con delle belle sorprese anche, e degli belli interventi. Il cantone anche ci sostiene, appena possibile si fanno dei sottopassi dove è possibile, quindi è anche una sensibilizzazione e si tocca con mano cosa vuol dire proteggere una specie. Quindi magari gli anfibi in biomassa sono diminuiti, ma le specie che avevamo 30 anni fa le troviamo ancora adesso.
Si tocca con mano, mano protetta da un guanto, diciamolo.
Esattamente, quello è importante.
Susanna Petrone, sappiamo che quando una specie scompare, a essere compromesso non è solo un singolo anello della catena, ma l'intero ecosistema. E quindi proprio in questa prospettiva sistemica, il Living Planet Report del 2024, tra poco quest'anno, ad autunno 2026, uscirà il nuovo rapporto, ma comunque quello di 2 anni fa ha evidenziato alcuni punti di non ritorno per gli ecosistemi globali. Quali sono e quali conseguenze potrebbero avere sull'equilibrio della vita sulla Terra?
Sì, l'ha descritto molto bene, che la biodiversità è comunque vada come un'orchestra, no? Dobbiamo immaginarci dove ci sono tanti strumenti e dal Living Planet può emergere come sempre più strumenti smettono di suonare, e il problema è che non ce ne accorgiamo subito, poi quando la musica cambia per tutti quanti noi. E uno di questi strumenti anche all'interno sono stati i tipping points, sono i punti di non ritorno per questi ecosistemi molto complessi che lavorano uniti. E, per esempio, 2 anni fa, già quando poi è uscito il Living Planet Report, era emerso che avevamo raggiunto il punto di non ritorno per le barriere coralline, quindi secondo i dati il 99% andrà perso. Poi c'è l'Amazzonia, che è un altro tipping point, che è un po' un paziente malato che va tenuto sotto controllo. E i dati parlano anche di, ma qualche giorno fa sono emersi i dati per i ghiacciai delle Alpi, dove non si sa se si riusciranno a salvare il 90% dei nostri ghiacciai. E non si tratta di una questione estetica, parliamo comunque di contenitori d'acqua che vanno a intaccare le nostre vite in modo diretto.
E se sui ghiacciai, ahimè, ormai c'è poco da fare, ci sono altre soluzioni efficaci, in particolare quella del reinserimento. Vogliamo aprire un capitolo proprio su questo. Prima Susanna Petrone accennava al Gipeto. Ecco, il Gipeto è stato uno dei casi più emblematici di reinserimento in Svizzera. È stato al centro di un articolato e costoso progetto di reintroduzione che si è protratto per oltre 30 anni, allora investimenti finanziari, competenze scientifiche, una visione a lungo termine. Tiziano Maddalena, perché era così importante reinserire nella natura il Gipeto, e attraverso in particolare quali misure di tutela, monitoraggio e sensibilizzazione si è riusciti a garantirne oggi una protezione efficace e speriamo duratura?
Sì, il progetto è iniziato quando ho iniziato io a studiare biologia a Losanna, ricordo ancora. È stato un progetto impegnativo, costosissimo, però anche spettacolare, ed era una bella sfida perché ha coinvolto veramente tutto l'arco alpino, ed è soprattutto stato possibile cambiando la mentalità della gente, convincendoli che il Gipeto non è che mangia gli agnelli, che divora, che porta i bambini, eccetera, che non è una specie da eliminare come tutti i nocivi. E quindi c'è stato un cambiamento di mentalità anche, non solo, e dopo il successo è andato avanti perché le riproduzioni sono avvenute prima in cattività, poi in natura, però è soprattutto cambiata la mentalità, è stato accettato dal pubblico, è un animale spettacolare, bellissimo, è affascinante, quindi ha funzionato, ma una generazione, ci abbiamo impiegato una generazione per far ritornare una specie che è sparita in poco tempo.
Un animale spettacolare, Tiziano Maddalena, lei lo indicava appunto, ma esiste a suo avviso una sorta di gerarchia dell'attenzione per cui le specie più appunto spettacolari o carismatiche riescono ad attirare più facilmente fondi e sostegno pubblico, mentre altre meno appariscenti ma comunque altrettanto cruciali per gli ecosistemi faticano invece a ottenere lo stesso livello di tutela, di protezione?
Sì, quello è ovvio, che certe specie sono molto più spettacolari, ma magari servono anche come specie bandiera per coprire l'intero ecosistema. cioè se si vuole proteggere l'ambiente alpino si prende una specie molto importante, però pensando che grazie alla protezione di quella specie tutto l'ecosistema verrà protetto, quello anche importante. Chiaro che proteggere un piccolo insetto, che la gente non riesce a riconoscere, è molto più complicato, però se si protegge l'habitat dove vive attraverso altre specie indicatrici, la cosa funziona. Quello sta a noi, anche biologi, trovare il sistema giusto per far passare il messaggio.
Susanna Petrone, non so se voleva aggiungere qualcosa sul reinserimento riuscito del gipeto o su reinserimenti invece falliti di altre specie animali, se no c'era un altro tema su cui volevamo sollecitarla, ma mi dica lei.
No, forse per ricordare che il bisonte europeo per esempio è tornato anche grazie a un progetto molto costoso come quello del gipeto. Quello che bisogna forse capire è che non è che diciamo ah ok ci siamo riusciti, basta, questi progetti comunque vengono tuttora monitorati, si investe comunque ancora denaro. E la cosa migliore sarebbe semplicemente non far sparire nessun tipo di specie, perché è molto più facile ovviamente poi mantenere la biodiversità che poi doverli reinserire con vari insuccessi o tentativi.
Senta Susanna Petrone, un altro fattore che incide pesantemente sullo stato di salute di flora e fauna selvatiche locali è la diffusione di specie invasive alloctone, pensiamo per la flora dal poligono del Giappone alla fauna, la cimice o la vespa asiatica. Ecco, in che modo oggi viene affrontata la competizione diseguale fra specie autoctone e specie alloctone e quali strategie stiamo adottando per contenere l'impatto delle invasive e appunto tutelare gli equilibri degli ecosistemi locali?
Quelli sono ovviamente un problema molto serio, anche a livello, si legge anche nel Living Planet Report stesso, a livello locale le varie sezioni lavorano sul territorio per capire dove è il problema maggiore. Per esempio WWF Svizzera Italiano crea delle giornate per poi estirpare in modo corretto, quindi poi vanno bruciate queste piante. Con le radici dal territorio. A livello internazionale si guarda sempre di caso in caso, per esempio in Grecia, in Turchia, il WWF stesso, visto che ci sono sempre più pesci non autoctoni che fanno sparire i pesci autoctoni, si cerca poi per esempio con le popolazioni locali, i pescatori, di trovare dei piatti alternativi con le nuove specie, che questo aiuta ovviamente poi a liberare il mare da specie non autoctone. Bisogna sempre guardare di caso in caso, da regione a regione, perché ogni parte del mondo ha una problematica diversa e non si può generalizzare e dire ok adesso smettiamo di far questo o facciamo solo questo. Sono molto individuali le problematiche e vanno sempre peggiorando, perché ovviamente viviamo in un mondo dove ci si sposta tantissimo, il trasporto, le navi, gli aerei. E il riscaldamento globale ovviamente rende più appetibile certe zone come prima non erano, ma come detto si valuta sempre di regione in regione.
Tiziano Maddalena, in chiusura, noi abbiamo visto come i progetti di reintroduzione e di reinserimento richiedano ingenti risorse, competenze e anche tempi molto lunghi, ma al di là di questi interventi, quali sono quindi le azioni concrete e quotidiane a livello istituzionale e individuale necessarie che lei appunto sollecita a mettere in pratica per preservare la salute degli ecosistemi e prevenire ulteriori perdite di biodiversità? Adesso, poco fa, Susanna Petrone ci parlava di questa possibilità appunto di estirpare in modo corretto le piante invasive. Ci sono delle altre idee, degli altri progetti che magari voi avete messo in piedi proprio in Svizzera Italiana anche dal punto di vista e per la fauna?
Ma diciamo che in collaborazione anche con WWF e ProNatura, diciamo, potrebbe cominciare davanti alla porta di casa. Se si ha un giardino, mantenere un prezzo naturale, non mettere le piante esotiche ovunque, anche se sono belle, colorate, ma orientarsi verso le specie indigene, lasciar crescere l'erba e non ogni settimana passare il tosaerba, che è un massacro, regolare. Ci sarebbero mille piccole azioni nel piccolo da fare, dopo si vede subito dei cambiamenti, si osservano dei cambiamenti, dopo si può andare avanti e allargarsi. Però già cominciare dal proprio giardino. Quando vedo ancora cosa mettono come siepi, è assurdo, cioè di quegli sprechi di soldi, energie per niente. ogni tanto.
E con questo appello anche alla responsabilità individuale che inizia dal proprio giardino privato, ci fermiamo per oggi. Noi ringraziamo ancora la responsabile della comunicazione WWF Svizzera, Susanna Petrone, e lo zoologo Tiziano Maddalena per essere stati con noi questa mezz'ora. Siamo partiti dalla giornata mondiale della fauna selvatica che ricorre proprio oggi per parlare del valore della biodiversità. Parliamo di fauna, flora, ecosistemi e sulla necessità impellente di proteggerla. Grazie, buon lavoro.
Grazie mille, grazie anche a voi.